tutti, a me è l'onore di presentare l'ospite di oggi, Marco Bresciani, che ci parlerà di confini. Vi ricordo che l'incontro di oggi fa parte di un ciclo di conferenze più ampio, intitolato Verso il mondo nuovo, l'Europa e il primo dopoguerra. Abbiamo già avuto modo di ascoltare due settimane fa, se non erro, il professor Lucconi a parlarci di pace. Vi ricordo brevemente com'è strutturato questo ciclo di incontri. Abbiamo individuato alcuni lemmi, ovviamente ce ne sarebbero stati molti altri, permettessero di descrivere, di analizzare nel migliore dei modi quello che accadde all'indomani del primo conflitto mondiale. Lemmi che sono quindi uno spunto di occasione per i nostri ospiti per approfondire le vicende di quel periodo da punti di vista diversi. Lucconi ci ha parlato di pace, il professor Millan a Mantova ha parlato di violenza. Vi ricordo che giovedì 31, sempre a Mantova, alla Casa del Mantegna, alle ore 17.30, avremo il quarto appuntamento di questo ciclo di incontri, dal titolo Democrazia. A parlarci ci sarà Gustavo Corni. Il tema affrontato oggi dal professor Bresciani è un tema particolarmente spinoso, in quanto è anche complicato da svolgere in un'ora, poco meno, poco più di relazione, in quanto all'indomani della prima guerra mondiale l'assetto geopolitico del vecchio continente muta drasticamente, con un collasso di imperi e la nascita di nuovi stati. Mi limito a presentare in pochi minuti il nostro ospite, che è ricercatore dell'Università di Firenze. Ha compiuto un percorso di ricerche piuttosto complesso da riassumere in due parole, che l'ha portato in Italia e altrove a fare esperienze molto importanti. Adesso, ripeto, lavora a Firenze, ha lavorato a Verona, a Parigi, New York, Zagabria, eccetera. Si interessa di vari argomenti, uno su tutti l'antifascismo, si è occupato di questo argomento da diversi anni, ha pubblicato ad esempio un libro per Carocci intitolato Quale antifascismo? Storia di giustizia e libertà, apparso nel 2017, ha scritto molto di intellettuali antifascisti in generale, Fratelli Rosselli e così via. Parallelamente ha maturato un interesse sulla zona di confine, sull'Europa centro-orientale, uno dei massimi esperti in Italia sull'argomento, quindi su quel periodo in cui appunto c'è una transizione dagli imperi ai nuovi stati, all'Austria-Ungheria, il periodo proprio oggetto della nostra conferenza, quindi pensiamo che sia la persona ideale per raccontarci dei confini, di che cosa furono i confini all'indomani della prima guerra mondiale. Lascio la parola a Marco Bresciani, ringraziandolo per la sua presenza.
Sì, grazie, spero che si senta. Grazie anzitutto agli organizzatori e all'Istituto della Resistenza per avermi invitato a partecipare a questo incontro. Grazie a voi tutti per essere intervenuti così numerosi. Colpisce, non è così consueto, almeno per la mia esperienza, incontri di questo tipo, diciamo, partecipi un pubblico così folto. E appunto oggi vi parlerò di confini, cercando in qualche modo di mettere in relazione questo tema con una serie di altre questioni cruciali relative alla fine della prima guerra mondiale, o della grande guerra, e al problema di come ricostituire un ordine nel dopoguerra, dopo quella straordinaria cesura, quella catastrofe appunto che segnò una netta discontinuità nella storia d'Europa tra il 1914 e il 1918. Occorre dire subito che su questi temi la storiografia, la ricerca storica ha prodotto straordinari progressi negli ultimi decenni. Sono stati scritti articoli e libri molto significativi che però per molti versi sono rimasti confinati all'interno della comunità degli studiosi. Per cui, diciamo, può essere particolarmente interessante provare in qualche modo a restituire il senso di questa riconsiderazione storiografica, di questa fase cruciale della storia d'Europa, perché appunto tuttora in qualche modo c'è un divario tra una riflessione, una ricerca storica che ha prodotto risultati estremamente significativi e invece, diciamo, la persistenza di vecchie interpretazioni, di vecchi schemi con cui si interpreta tanto la guerra, la prima guerra mondiale, quanto l'immediato dopoguerra, nella consapevolezza, diciamo, più generale. Proverò dunque a, in qualche modo, a avvicinare e denucleare alcune delle questioni relative appunto soprattutto alla definizione del nuovo ordine internazionale, dei nuovi stati e dunque dei nuovi confini interstatuali nel periodo compreso tra il 1917 e il 1923. Naturalmente il tema, è stato accennato, il tema dei confini è un tema particolarmente spinoso, per certi versi un tema spinoso tutt'oggi, come vedremo in qualche modo le origini di molti dei nodi di cui tuttora si discute in qualche modo risalgono a questo momento seminale, in qualche modo questo momento genetico della storia d'Europa, quel passaggio appunto tra la prima guerra mondiale e l'immediato dopoguerra. Per provare a mettere in qualche modo in prospettiva, e questi sono, diciamo, i temi che rapidamente sono enunciati, che affronterò nel corso della relazione, ma diciamo, li vedrete meglio in seguito. Questa è l'Europa di oggi, e in blu vedete in particolare quello spazio disciplinato, regolato dal Trattato di Schengen, che definisce appunto uno spazio di libera circolazione delle cose, delle persone, all'interno appunto dell'Unione Europea. È una mappa utile per mettere in prospettiva storica un'altra mappa, quella dell'Europa di 100 anni fa, che vedete invece decisamente più frammentata, in cui i confini avevano un significato completamente diverso, un significato molto più solido, molto più rigido. All'interno delle narrazioni nazionali, nazionalisti, allora prevalenti, i confini erano qualcosa di, per certi versi, naturale, qualcosa di appunto permanente, immutabile, qualcosa di tendenzialmente definitivo. I confini in qualche modo rappresentavano, diciamo, limite delle comunità nazionali, erano l'espressione del limite delle comunità nazionali. Ora, su tutto questo la storiografia, come vi dicevo, come vi accennavo, ha cominciato una rielaborazione sollecitata anche dal presente, appunto dalla relativizzazione in qualche modo del senso stesso dei confini tra stati che era, come dire, in qualche modo suggerita dalla trasformazione dello spazio europeo, dal processo di integrazione europea, e dunque si è in qualche modo cominciato a riflettere intorno al significato dei confini non più e non tanto come strumenti o, diciamo, linee di divisione, ma anche come linee in qualche modo di relazione, di unione tra diverse comunità. E altro punto fondamentale, più che un mero riflesso di divisioni preesistenti tra comunità nazionali già date, piuttosto si è cominciato a interpretare i confini come fattori di trasformazione e dunque anche come fattori di divisione di comunità preesistenti. Tutto questo, come vedremo, è particolarmente significativo nella misura in cui molte regioni d'Europa, per molti versi si potrebbe dire di tutte le regioni d'Europa, è difficile stabilire dei netti confini tra comunità nazionali, in quei territori soprattutto dove le culture, le lingue, le religioni sono particolarmente intrecciate, diventa difficile stabilire linee certe, nette di divisione tra queste comunità. Ed è stata proprio all'indomani della prima guerra mondiale, in un processo che, come vedremo, è estremamente complesso e per molti versi caotico e convulso, fu in quel momento che si cominciarono a tracciare queste linee di divisione, a seguito delle quali cominciarono a dividersi anche le comunità nazionali. Dunque parliamo di un processo di straordinaria, diciamo, scala, di straordinaria importanza, un processo che ha coinvolto in larga misura l'intero continente, perlomeno quella parte del continente che aveva esperito in forme dirette o indirette la Grande Guerra. Diciamo, il mio intervento si concentrerà su alcune questioni fondamentali. Innanzitutto, quali furono i criteri con i quali furono pensati, progettati e poi praticati i nuovi confini? Come fu riorganizzato lo spazio europeo dopo la fine della Grande Guerra? E perché questa riorganizzazione dello spazio europeo, invece di placare e sedare i conflitti che poi erano esplosi con la Grande Guerra, si appressò ad alimentarne di nuovi, ancora più radicali, che sarebbero, come noto, sfociati poi nella Seconda Guerra Mondiale. E in quali modi si rispecchiarono, in qualche modo interferirono nella vita quotidiana di milioni di europei questi nuovi confini? Diciamo che la storiografia a lungo si è soprattutto focalizzata sull'importanza delle decisioni assunte da così dire a Versailles, cioè quella rete, diciamo, di castelli, bargini, che non si esaurivano con Versailles, come vedremo, in cui furono assunte le decisioni fondamentali del riordino, della riorganizzazione dell'Europa del dopoguerra. Certamente quelle decisioni ebbero un peso rilevante, lo vedremo, al tempo stesso però la storiografia ha messo in rapporto sempre più diretto l'esperienza del dopoguerra con l'esperienza della guerra e dunque le difficoltà di costruire un nuovo ordine europeo con le difficoltà di uscire dalla guerra, con la natura stessa, anzi, del conflitto che si era combattuto. E dunque per capire meglio in quali modi, attraverso quali vie contorte, si disegnò in qualche modo un nuovo ordine europeo e perché quell'ordine era particolarmente fragile, occorre partire dalla guerra. Allora, la guerra, diciamo, la prima guerra mondiale, secondo in qualche modo un'immagine prevalente, una guerra combattuta, diciamo, tra il 1914 e il 1918, incastonata dunque entro due termini cronologici ben definiti, riassumibili, diciamo, anche per immagini nell'attentato di Sarajevo del 28 giugno del 1914 e nelle conseguenti dichiarazioni e poi mobilitazioni di guerra da un lato e dall'altra nelle tregue siglate nel novembre del 1918 che sancirono in qualche modo la conclusione formale delle ostilità tra gli eserciti regolari. Tempo stesso un'immagine tradizionale della guerra si focalizza soprattutto sul ruolo giocato dagli stati nazionali che si combattevano tra di loro e che si combattevano tra di loro soprattutto in due scenari, quello occidentale, fronte occidentale, diciamo coincidente prevalentemente con le Fiandre, diciamo la Francia settentrionale, e in parte poi, soprattutto per quanto riguarda il conflitto tra Italia e Austria-Ungheria, nelle regioni, diciamo, delle Dolomiti, del Carso. Bene, questa immagine, appunto, in qualche modo preesistente anche nella manualistica storica, in molti testi di storia, è senz'altro tuttora radicata nel senso comune su cos'è stata la Prima Guerra Mondiale, che è stata largamente rivista dalla storiografia. Qui vediamo, diciamo, l'Europa al momento dello scoppio del conflitto. Quale nuova immagine della guerra, che come vedremo poi a breve, si collega anche a un ripensamento radicale del dopoguerra, è emersa dagli studi recenti? Innanzitutto si è spostato sempre più la lente, diciamo, l'ingrandimento degli storici dal fronte occidentale verso est, al fronte dell'Europa centrale, centro-orientale e centro-sud-orientale. E quindi in questo senso la guerra è diventata una guerra combattuta soprattutto nelle grandi pianure dell'Europa centro-orientale, tre grandi imperi, innanzitutto l'impero russo, l'impero tedesco, l'impero austro-ungarico e l'impero ottomano, e fu una guerra ben diversa dalla guerra a cui siamo soliti associare la Prima Guerra Mondiale. Non fu una guerra di trincea, ma fu una guerra di movimento. Una guerra in cui gli stati si scontrarono, si logorarono e alla fine si dissolse. all'estero, ed erano soprattutto stati imperiali, i grandi imperi, diciamo, dell'Europa centrale, orientale e sudorientale. Al tempo stesso questo mutamento delle coordinate, diciamo, geografiche della Grande Guerra ha implicato anche un cambiamento delle sue, diciamo, coordinate cronologiche. È una guerra, diciamo, che non riguarda più soltanto il fronte occidentale, ma l'intera Europa e soprattutto le regioni centro e sud orientali, e al tempo stesso è una guerra che è cominciata ben prima di quel fatidico, diciamo, 28 giugno 1914. È una guerra che è cominciata perlomeno con le guerre balcaniche, le guerre del 1912 e del 1913, una guerra che per certi versi addirittura è stata indotta da un ruolo decisivo dell'Italia, perché quella che siamo soliti pensare come la guerra di Libia, la guerra per la Libia del 1911-1912, fu innanzitutto una guerra contro l'impero ottomano, e la sconfitta dell'impero ottomano in quella guerra consentì, sollecitò, incoraggiò gli stati balcanici, innanzitutto la Serbia, ad attaccare a sua volta l'impero ottomano, creando, diciamo, una catena di conseguenze che avrebbe portato attraverso la prima e la seconda guerra mondiale, scusate, prima e seconda guerra balcanica, fino alla guerra mondiale, allo scoppio di quella terza crisi balcanica dell'estate del 1914, che sarebbe poi diventata nel giro di pochi giorni, attraverso la mobilitazione della Germania, dell'impero russo, della Francia, della Gran Bretagna, una guerra europea e poi mondiale. Quindi una guerra lunga che inizia perlomeno nel 1911 e che al tempo stesso non finisce in quel cruciale novembre del 1918, a cui solitamente attribuiamo un valore di cesura come momento conclusivo delle ostilità tra gli eserciti contrapposti che si erano combattuti la Grande Guerra. Al contrario, una guerra che continua con degli strascichi violenti, sanguinosi, almeno fino al 1922 e 1923. Bene, allora, qui rapidamente vorrei appunto mostrarvi come la guerra di cui vi parlavo è una guerra che si combatte soprattutto nelle grandi pianure dell'Europa centro-orientale, è una guerra, tenete presente, di cui solo ora si comincia a misurare la dimensione, la portata e l'importanza. Gli studi su questo hanno avviato, diciamo, importanti campi di ricerca, ma è ancora uno scenario tutto da scoprire, tutto da sondare. Naturalmente la natura di questo conflitto, che è veramente un conflitto totale, si sarebbe poi riverberata, avrebbe avuto ripercussioni dirette sul dopoguerra, innanzitutto sul collasso di quegli imperi che appunto si scontravano così violentemente in quelle terre, diciamo, dell'Europa centrale e orientale. E come vi dicevo, per concludere la questione di civilizzazione, il conflitto appunto non finisce nel novembre del 1918, proprio in queste regioni in cui si scontravano violentemente gli imperi e collassavano, seguirono un insieme di conflitti, di guerre civili, di sollevazioni urbane e rurali, di proteste sociali, di forme di violenza organizzata e spontanea, scontri tra gruppi paramilitari, tra i quali i più noti furono i Freikorps, di ogni sorta, che coinvolsero l'intero spazio compreso, diciamo, tra il Baltico, il Mar Nero e il Mare Adriatico. Dunque, di qui in qualche modo bisogna partire per cercare di capire in che modo, in che forme si sarebbe, e di fatto si cercò di riorganizzare l'Europa del dopoguerra. Al tempo stesso, quale dopoguerra, per così dire? Nel senso che se noi spostiamo appunto diciamo, lo sguardo dall'ovest verso l'est, oltre il trattato famoso di Versailles, ci accorgiamo che prima di quel trattato c'era stato un altro trattato, altrettanto importante, anche se di durata almeno nei tempi brevi più effimera, ovvero sia il trattato di Brest-Litovsk. Brest-Litovsk è diciamo, una cittadina attualmente in Bielorussia, cui fu firmato un accordo di pace tra il governo bolscevico, in particolare tra Lenin e Trotsky, e le autorità militari rappresentanti gli imperi centrali, in particolare la Germania guglielmina. Da un lato il governo bolscevico era interessato a stringere una pace per contenere l'avanzata delle truppe degli eserciti imperiali verso est, per poter fronteggiare così le numerosissime insorgenze che ne mettevano a ripetere la stessa sopravvivenza. Siamo alla stessa, ripeto, della primavera del 1918, il governo bolscevico ha preso il potere da pochi mesi, nell'ottobre appunto del 1917, come è noto, famosa, diciamo, rivoluzione d'ottobre. D'altra parte, la Germania è intenzionata a sancire con un trattato quella che a tutti gli effetti nella primavera del 1918 appare come una guerra vinta dagli imperi centrali. Questo è un elemento decisivo anche per capire meglio poi le ragioni dell'ascesa e del successo del nazismo, naturalmente. La Germania occupa, insieme ai suoi alleati, innanzitutto l'Austria-Ungheria, uno spazio enorme dell'Europa centrale e orientale, di fatto la prima potenza d'Europa, e agli occhi di tutti appare in quel momento avere, diciamo, in qualche modo essersi impadronita delle sorti del conflitto. C'è qualcosa di ancora più interessante in realtà nel trattato di Brest-Litovsk, perché il trattato di Brest-Litovsk, tra le sue clausole, prevede la formazione di alcuni nuovi stati. E qui veniamo anche al tema più specifico, cominciamo, diciamo, ad entrarci nel tema più specifico, diciamo, anche della relazione di oggi. Perché per la prima volta compaiono su una mappa politica d'Europa stati come l'Ucraina, la Bielorussia, la Polonia, la Lituania, la Livonia e Curlandia, che è l'attuale, corrisponderebbe all'attuale Lettonia, e poi l'Estonia. Si tratta naturalmente di stati che sono in qualche misura, la cui indipendenza è limitata, che sono posti sotto la tutela dell'esercito germanico, delle autorità della Germania imperiale. Al tempo stesso però sono loro riconosciute forme, diciamo, di autonomia tale per cui si creano le prime elite politiche nazionali che poi in qualche modo si faranno portatrici di progetti di stati indipendenti, appunto di stati dell'Ucraina, della Bielorussia e così via. Proprio questi due stati poi sarebbero, di lì a poco, lo vedremo tra un attimo, destinati a scomparire. La Bielorussia e l'Ucraina sarebbero in larga parte state poi inglobate dalla Russia bolscevica e poi a partire dal dicembre del 22 dalla costruzione dell'Unione Sovietica, e in parte sarebbero confluite in quei territori che sarebbero stati attribuiti alla Polonia. E tuttavia una parte, diciamo, significativa di questa mappa rimanda poi alla mappa geopolitica dell'Europa successiva al 1989-91. Molti di questi stati poi sarebbero rimasti decenni dopo e costituirono, diciamo, in qualche modo le premesse per sviluppi appunto che si sarebbero poi determinati soltanto appunto dopo la caduta del comunismo sovietico e del blocco orientale, appunto negli eventi di cui peraltro celebriamo il trentennale in questi giorni. Dunque, diciamo, il trattato di Brest-Litovsk rappresentò un primo fondamentale momento genetico di una nuova Europa, un'Europa per certi versi sotto tutela degli imperi centrali, ma che al tempo stesso riconosceva nuove formazioni statali e definiva primi nuovi confini tra diciamo, stati dell'Europa centrale e orientale. Questa Europa sarebbe durata pochi mesi, nel novembre del 1918, naturalmente con la sconfitta degli imperi centrali, in particolare della Germania di Guglielmo II, senso stesso di questi trattati si sarebbe dissolto e si sarebbe riaperta la questione di come ridefinire l'assetto, diciamo, di questo enorme spazio geopolitico. E questo naturalmente fu il compito, come è noto, dei trattati che seguirono, in particolare appunto del trattato di Versailles, negoziato appunto nel famoso castello di Versailles tra il gennaio e il giugno del 1919, evento, diciamo, in qualche modo anche simbolicamente più significativo, perché fu la conferenza a cui parteciparono tutte le grandi potenze, i massimi rappresentanti delle grandi potenze mondiali dell'epoca, a partire dal presidente americano Woodrow Wilson, del premier britannico Lloyd George, del presidente francese Raymond Clemenceau e naturalmente anche del ministro italiano, in particolare di Vittorio Emanuele Orlando. Il Trattato di Versailles aveva in qualche modo in carico soprattutto il tentativo di risolvere la questione tedesca, che era in qualche modo già allora una delle questioni centrali della, dell'Europa del tempo. Furono definiti i confini della nuova Germania, in particolare fu restituita alla Francia l'Alsazia-Lorena. Vediamo qui se potrebbe esserci una mappa di alla Francia fu restituita l'Alsazia-Lorena, come è noto la Germania di Bismarck, sconfiggendo il terzo impero di Napoleone II, si era impadronita della provincia orientale della Francia. Il trattato di Versailles restituiva appunto alla Francia questi territori, fu ceduta alla Danimarca lo Schleswig settentrionale, fu persa dalla Germania la città di Danzica, che aveva un valore anche simbolico straordinario, era un porto di grande rilievo anche commerciale sul Mar Baltico, lo vedete indicato l'attuale Polonia settentrionale. La città di Danzica fu proclamata una città libera, ma incastonata all'interno di quello che sarebbe diventato il nuovo Stato polacco, creando qui anche una questione, perché la città di Danzica era una città prevalentemente composta e abitata da popolazioni di lingua tedesca, ma questione che poi avrebbe, sarebbe degenerata nel corso del periodo tra le due guerre mondiali, sarebbe stata una delle ragioni dell'inasprimento anche delle tensioni dello scoppio della seconda guerra mondiale. Poi ancora la cessione di una gran parte dei territori che appartenevano all'impero tedesco ma che erano di lingua polacca, che andavano a comporre la nuova Polonia, la Posnania, la Slesia, la Prussia occidentale. E infine sono questi territori qua. E infine lo smembramento delle colonie tedesche. Altro trattato di grande importanza fu quello che regolò i rapporti, dunque definì anche i confini, di quella che un tempo era l'Austria-Ungheria, che era invece dal novembre del 1918 si era ridotta a essere la nuova Repubblica Austriaca, dimensioni territoriali evidentemente ben più ridotte, anche se dotata ancora di una capitale imperiale, naturalmente come Vienna. E rispetto all'Austria, la mossa più significativa fu quella di prevenire addirittura la possibilità di un Anschluss, ovvero se un'annessione dell'Austria alla Germania. Ipotesi che era stata sollevata fin da subito dal governo repubblicano austriaco nel novembre del 1918, che era vista con favore da larga parte dell'opinione pubblica austriaca, ma che naturalmente fu frenata, inibita dalle grandi potenze vincitrici, perché naturalmente un'unione dell'Austria alla Germania, sia pure ridotte, amputate di larga parte delle loro estensioni territoriali prevedibili, che molto sarebbe stato un riconoscimento che non si voleva concedere a una potenza che aveva perso la guerra, piuttosto che averla vinta. E naturalmente poi il trattato di Saint-Germain-en-Laye, appunto il trattato che nel settembre del 19 fu firmato con l'Austria, regolava poi anche l'attribuzione dei territori, su questo torneremo, delle cessioni territoriali dell'Austria all'Italia. La provincia autonoma di Bolzano e di Trento, l'antica contea principessa di Gorizia e Gradisca, la città di Trieste, la provincia occidentale del Ducato di Carniola e infine l'Istria. Ci fu anche un plebiscito sancito da questo trattato che riguardava invece la città di Klagenfurt, che fu mantenuta dall'Austria a dispetto di essere ceduta invece al Regno di Serbia e Croazia e Slovenia. Ci fu poi un trattato minore, quello di Neuilly, firmato nel novembre del 1919, soprattutto con la Bulgaria, soprattutto i confini della Bulgaria con la Turchia e con la Grecia e col Regno di Serbi, Croati e Sloveni, e poi di grande importanza il trattato di Trianon, firmato nel giugno del 1920 con quello che un tempo era il Regno di Ungheria, dottorato, diciamo, nella costruzione imperiale dell'Austria-Ungheria, che ora invece si vedeva drasticamente ridotto sotto il profilo territoriale, perché l'Ungheria era costretta, quando sconfitta nella guerra, a cedere questo territorio, sia la Transilvania, l'intera Transilvania storica, alla Romania. E tenete conto che la Transilvania era considerata in qualche modo la culla della civiltà ungherese, un territorio a cui diciamo, i nazionalisti ungheresi guardavano con particolare attenzione. Al tempo stesso fu costretta questa Ungheria a cedere la Croazia e la Slavonia, che facevano parte del regno di Ungheria sotto la corona degli Asburgo, al regno dei Serbi, Croati e Sloveni. E infine, nell'agosto del 1920, il Trattato di Sèvres, che regolò in una prima fase, sarebbe seguita poi una seconda, i nuovi confini con quello che era ancora l'impero ottomano. L'impero ottomano ufficialmente sarebbe poi dissolto nel 1922. Ridefiniva i confini e i territori dell'impero ottomano, soprattutto in relazione al Medio Oriente. La Siria e il Libano furono cedute alla Francia, l'Iraq e la Giordania alla Gran Bretagna, attraverso un sistema di mandati su cui però tornerò tra poco. Dunque, l'insieme di queste, diciamo, di queste ridefinizioni territoriali, di queste costruzioni e ricostruzioni di confini tra vecchi e nuovi stati, è realizzato da una gran varietà di ragioni. Innanzitutto rivendicazioni storiche di molti di questi territori, oppure ragioni di sicurezza, anche per cui certi confini erano considerati più affidabili di altri. Ma certamente l'elemento cruciale, che servì anche da chiave di legittimazione di queste profondissime, spesso traumatiche trasformazioni territoriali, era il richiamo al principio di autodeterminazione nazionale, il principio di autodeterminazione dei popoli, che era stato evocato per la prima volta dal presidente americano Wilson, un famoso discorso tenuto di fronte al Senato nel gennaio del 1918, il famoso discorso dei 14 punti. Uno di questi punti, insieme al discorso, era finalizzato a individuare punti cardine e elementi fondamentali, attraverso i criteri fondamentali attraverso i quali si sarebbe ridefinito l'ordine del dopoguerra, nel momento in cui, gennaio del 18, la guerra era ancora in corso. E per questo appunto il principio dell'autodeterminazione dei popoli fu senz'altro non solo uno dei principi chiave, ma un principio che immediatamente riscosse una straordinaria popolarità, come potete immaginare. Dunque, a quel principio ci si appellò per riorganizzare, ristabilire, rivendicare nuovi spazi territoriali, nuovi confini statuali. In questo senso Wilson diventò una sorta di campione dell'idealismo democratico, con tutte le contraddizioni del caso che sono state anche studiate più di recente. Wilson era un presidente democratico, ma la base elettorale, ne avrete parlato immagino con il professor Luconi, ma la base elettorale dei presidenti democratici dell'epoca era soprattutto il sud degli Stati Uniti. Dunque era un partito democratico americano che era ad esempio del tutto favorevole allo schiavismo, oppure il principio di autodeterminazione dei popoli fu certamente rivendicato come un criterio possibile per ridefinire i nuovi confini all'interno dell'Europa sconvolta dalla guerra, ma deliberatamente, esplicitamente, fu sottratto come arma propagandistica, strumento di anche ridefinizione dei rapporti di forze, dunque dei confini, ai popoli sottoposti a dominio coloniale. E al contrario, invece, il principio dell'autodeterminazione nazionale, una volta veicolato e propagandato dal presidente americano, cominciò largamente a circolare, anche nelle colonie, cominciando a incoraggiare movimenti di riforma e in certi casi anche movimenti per la riscossa l'indipendenza dei popoli coloniali. In questo senso bisogna tener conto che il 1918 per certi versi fu un anno in cui si proclamò uno strettissimo connubio, un nesso quasi indissolubile tra nazionalismo, inteso come volontà di costruire nuovi stati nazionali, e la democrazia. Cioè, questi stati nazionali, di cui si rivendicava a costruzione, all'allargamento, dovevano in qualche modo dare voce alla maggioranza di una comunità nazionale. In questo modo si rispettava tanto il principio di nazionalità quanto il principio di maggioranza, che è considerato, diciamo, fondamento stesso della democrazia. Naturalmente ne accennerò soltanto, come potete immaginare fin d'ora, questa rivendicazione della nesso stretto tra l'identità di uno Stato, definito come nazionale, e la volontà della maggioranza, creava immediatamente un problema collegato all'esistenza di minoranze che non si fossero riconosciute in quell'identità. Dunque, in una molteplicità, diciamo, di narrazioni, di visioni anche propagandistiche, di interpretazioni storiche che sono a lungo, diciamo, circolate e che erano innanzitutto promosse dagli stati successori degli imperi, il 1918 rappresentò una cesura netta, un momento di ripartenza, un nuovo avvio della storia, il momento in cui finalmente gli stati nazionali potevano emergere, i popoli potevano liberamente affermarsi, il principio di nazionalità si affermava definitivamente. Questa, diciamo, la visione largamente diffusa, propagandata da molte, diciamo, narrazioni politiche che poi spesso si sono anche tradotte in letture storiografiche. Da questo punto di vista, quindi, diciamo, il 1918 come una rottura netta, rispetto alla quale anche qui la storiografia più recente invece ha cominciato, diciamo, un lavoro di riflessione, di riconsiderazione critica, attenta in qualche modo a ridimensionare l'importanza, diciamo, di questo valore di rottura del 1918 per andare a indagare soprattutto le continuità, le eredità, i momenti in cui in qualche modo il passato si incrociava con il presente, rendendo più complicato quell'idea invece di un anno zero che era propagandata dagli autori, diciamo, dei nuovi stati, autori dei principi soprattutto di nazionalità. Naturalmente, come vedete anche su questa mappa, 1918 effettivamente fu un momento di novità per molti versi. Nuovi stati in qualche modo cominciarono a costituirsi, a formarsi, innanzitutto gli stati successori dell'impero austro-ungarico e dunque la Cecoslovacchia, la Polonia, che in realtà era, diciamo, l'esito di una fusione tra territori in parte appartenenti all'impero austro-ungarico, in parte appartenenti all'impero russo, in parte appartenenti all'impero tedesco. L'Austria e l'Ungheria, naturalmente, che si costituiscono in stati indipendenti. La Romania, che pur esistendo già come regno di Romania in una versione molto più limitata, ora integra parti consistenti, soprattutto, diciamo, i territori della Transilvania, come dicevo, ma anche della Bucovina, che apparteneva invece all'ex impero russo, e il regno dei Serbi, Croati e Sloveni, che ingloba una parte significativa soprattutto della diciamo, Slovenia e della Croazia, che appartenevano appunto all'impero austro-ungarico. Un caso più anomalo, lo vedremo più avanti, è quello dell'Italia, che per certi versi ha anche uno stato successore, anche se naturalmente in una posizione marginale rispetto a questi stati, la cui dimensione territoriale aumenta decisamente, se pensate appunto ad esempio alla Romania, oppure vengono completamente costituiti di nuovo, come appunto la Cecoslovacchia, la Polonia, il Regno dei Serbi Croati e Sloveni. E tuttavia, anche qui, come vi dicevo, certo, tutti questi stati si proclamano come nuovi stati nazionali, dunque lo Stato dei Rumeni, lo Stato dei Polacchi, lo Stato dei Cecoslovacchi, lo Stato degli Austriaci, lo Stato degli Ungheresi. Tutto stesso, questi stati che si definiscono, si autodefiniscono stati nazionali e dunque in qualche modo rivendicano di rappresentare una comunità nazionale omogenea, al loro interno contengono ancora presenze molto significative di comunità linguistiche, culturali, religiose, di tutt'altro segno rispetto a quella della maggioranza nazionale. Tanto che molti, diciamo, un gruppo significativo di storici molto di recente ha definito questi stati nazionali come piccoli imperi o nuovi imperi, a dimostrare come in realtà all'interno di questi stati si rispettasse come in un microcosmo quella dimensione imperiale, multiculturale, multireligiosa, multinazionale che aveva già contraddistinto quell'impero austro-ungarico dal quale si erano in qualche modo prodotti e contro il quale si legittimavano, per differenza, per negazione. Nella propaganda di molti di questi stati l'Austro-Ungheria era per definizione la prigione dei popoli. Era in qualche modo l'epitome, l'emblema della negazione della libertà nazionale, la negazione della libertà dei popoli. Questa nuova visione storiografica mostra invece come ci siano linee di continuità più profonde, più significative tra il prima e il dopo, linee che, come dire, rimandano a eredità persistenti sotto il profilo amministrativo, culturale, religioso, sociale degli imperi fu collassati formalmente nel 1918 negli stati che sono succeduti agli stessi imperi dopo il 1918. E dunque da questo punto di vista è interessante pensare oltre e insieme alla discontinuità rappresentata appunto dalla fondazione di nuovi stati, dall'allargamento di quelli esistenti intorno alla testa del 1918, queste profonde continuità, più o meno sotterranee, ma che continuavano a informare soprattutto la vita quotidiana delle persone. Ad esempio, pensate che fino al 1931 in Polonia l'intero apparato legislativo e diciamo giuridico era quello dell'impero austro-ungarico ancora. E questo vale anche per molti, diciamo, sotto molti aspetti, per i regni anche sloveni. E al tempo stesso moltissime delle figure di riferimento della politica, di vertici dello Stato, i vertici delle forze armate di questi stati avevano largamente partecipato alle vicende dell'impero austro-ungarico e poi si erano in qualche modo ridefiniti e avevano rinegoziato, ricostituito le loro posizioni, le loro carriere, le loro stesse identità e si erano integrati nelle nuove realtà statuali. Quindi, diciamo, certamente il 1918-19 rappresentò un momento di rottura importante e significativo, al tempo stesso bisogna tenere conto di queste lunghe, più profonde continuità che continuarono a informare la natura di questi stati. Naturalmente, come vi dicevo, diciamo, l'affermazione di questi stessi stati che si rivendicavano nazionali, dunque rimandavano un modello in qualche modo di comunità omogenea, era particolarmente difficile in territori, appunto, in cui per definizione in qualche modo invece contenevano al loro interno una gran pluralità di comunità culturali, linguistiche e religiose. Dunque c'è una certa, diciamo, un certo scarto tra un modello astratto che si voleva imporre, che in qualche modo fu imposto attraverso i trattati, e la realtà di territori che ad essi continuamente si sottraevano, in qualche modo a questo erano irriducibili. Quel modello di Stato, che in qualche modo era stato pensato e si era formato sull'esperienza storica soprattutto della Francia, territorio in larga misura omogeneo sotto il profilo culturale, esportato e applicato all'Europa centrale, orientale e sudorientale, a quei territori in larga misura imperiali, plurinazionali, pluriculturali, non funzionava. E questa fu all'origine di molti dei conflitti successivi. Un altro aspetto da tenere presente, lo accennavo prima, per diciamo, comprendere come questa svolta del 1918-19 abbia sì, da un lato rappresentato una nuova partenza, un nuovo inizio, in qualche modo un anno zero, ma al tempo stesso abbia anche contenuto possibilità non espresse che poi sono state invece riprese negli anni, nei decenni successivi, occorre tenere presente che non tutti i gruppi nazionali, nazionalisti che pretendevano di avere uno Stato, videro il proprio Stato riconosciuto. E naturalmente il caso più significativo è quello dell'Ucraina. Tenete conto un territorio in larga misura comparabile per estensione a quello della Francia, dunque parliamo di una notevole estensione, che territorio che diciamo, era stato coinvolto dal collasso dell'impero russo nel 1917, era stato investito diciamo, dalla guerra civile in cui erano messi almeno due progetti statali, li vedete qua, quello della Repubblica Ucraina Occidentale, diciamo nella regione della Galizia soprattutto, territorio che fino al 1918 era sotto la monarchia austro-ungarica, e dall'altro invece la Repubblica Popolare Ucraina. Bene, entrambi questi progetti di nuovi stati, che in qualche modo si richiamavano un'idea di nazione ucraina, furono sconfitti, soprattutto a seguito dell'invasione da parte dell'Armata Rossa nel corso del 1919, che si sarebbe impadronita di questo territorio, anche con la volontà di rovesciare i rapporti non solo politici ma sociali ed esportare quella rivoluzione che era in corso nei territori vicini a Pietrogrado e a Mosca, e dunque esportare la rivoluzione internazionale. Ancora, i confini della Polonia. Come vi dicevo, molti dei confini non furono decisi dai trattati di pace, molti dei confini furono decisi sui territori a seguito di conflitti violentissimi. Ad esempio la Polonia fu soggetta a una serie di tentativi di costruire il tiro uno Stato unitario, che furono contrastati soprattutto anche qui dall'Armata Rossa, la quale da est spingeva verso ovest con l'obiettivo di esportare la rivoluzione e di appunto trasformare i rapporti sociali, politici di quei territori che si dicevano polacchi. L'Armata Rossa arrivò fino alle porte di Varsavia, poi fu sconfitta alle porte di Varsavia nell'agosto del 1920, e un'armata polacca di volontari nazionalisti rovesciò le sorti del conflitto, respingendo, contrastando le linee espansionistiche dell'Armata Rossa, e infine il confine si stabilizzò prima sul piano militare, con appunto questa controffensiva comandata soprattutto dal generale Józef Piłsudski, che sarebbe poi diventato anche il primo presidente della Polonia indipendente, e fu poi il nuovo confine tra la Polonia e la Russia sovietica, poi diventata Unione Sovietica dal 1922, sancito da un trattato, il Trattato di Riga del marzo del 1921. Come una volta, questo esempio, uno dei tanti possibili, dimostra come quanto accadeva sul territorio sfuggiva completamente alle delegazioni che invece discutevano dei trattati di pace e chiuso dei palazzi e dei castelli parigini. Lì furono date alcune indicazioni, furono svolte alcune proclamazioni. Al tempo stesso però sul terreno, ed è su questo campo soprattutto che gli storici negli anni più recenti si sono misurati, le cose spesso prendevano una piega ben diversa. E i rapporti di forza che si creavano sul territorio poi in qualche modo venivano sanciti a livello internazionale anche dai trattati. Quindi in qualche modo quell'immagine di un ordine europeo deciso dall'alto attraverso i trattati e in qualche modo imposto alle società europee, soprattutto dell'Europa centro-orientale, si è andato in qualche modo rovesciando. E l'insieme di questi stati che li hanno costituiti, delle forze sociali che in qualche modo erano coinvolte anche nei processi di gestazione e di formazione di questi stati, sono ora passate al vaglio appunto degli studiosi. È un lavoro ancora lungo da fare, ma è la prospettiva nuova verso la quale si stanno muovendo molti studi. Ecco, qui vedete una seconda fase del conflitto sovietico-polacco che avrebbe definito poi i nuovi conflitti. Ecco, la Polonia. Qui vedete un'immagine della varietà linguistica della Polonia tra le due guerre mondiali. Questo, vi mostrerò altri esempi, questo esempio allude alla difficoltà di racchiudere questa esperienza statuale all'interno di una definizione nazionale. I polacchi erano poco più del 60% della popolazione della Repubblica, della Seconda Repubblica Polacca. E vi erano consistentissime minoranze, innanzitutto ucraini, come dicevo, il confine fu stabilito appunto nel corso del 21 e includeva parte di territori ucraini e bielorussi, dunque ucraini, bielorussi, naturalmente un numero consistente di tedeschi e poi un grandissimo numero naturalmente di ebrei, soprattutto ashkenaziti. E dunque una grande varietà comunità, una grande varietà anche di regimi amministrativi, perché la Polonia fu frutto dell'integrazione difficile tra diversi sistemi amministrativi, quello appartenente all'impero austro-ungarico nelle regioni del sud, quello appartenente all'impero tedesco nelle regioni occidentali, quello appartenente all'impero russo nelle regioni orientali. E dunque immaginate una burocrazia, uffici postali, stazioni ferroviarie che spesso facevano fatica nei primissimi anni a organizzare una vita collettiva efficiente, funzionale, capace in qualche modo di dare un corso di normalità alla vita collettiva. E questa invece è la mappa, diciamo, etnica, per così dire, quindi soprattutto direi linguistica, dell'Austro-Ungheria prima della guerra. Ancora una volta, per diciamo illustrare la varietà estrema di questi territori, che erano del tutto irriducibili a quel modello di Stato nazionale che invece i negoziatori, diciamo, di Versailles, anche sotto la spinta idealistica, naturalmente spesso in piena buona fede, dicevo, la spinta idealistica del principio di autodeterminazione, però cercarono di porre un modello, quello dello Stato nazionale omogeneo, che era del tutto riluttante, del tutto irriducibile a una simile frammentazione, una simile, come dire, diversificazione di culture, di lingue, di religioni. Tenete conto che poi naturalmente anche rispetto, e questo diciamo credo che sia un aspetto interessante da presentare, anche diciamo rispetto all'impero austro-ungarico molti studi sono stati fatti di recente che hanno profondamente rivisto l'immagine di un impero in qualche modo destinato a crollare sotto il peso dei conflitti, diciamo, di nazionalità. Si immaginava, a lungo si è immaginato, prima diciamo in qualche modo la propaganda politica, poi spesso anche la storiografia ha seguito nel suggerire in qualche modo un impero che fosse una costruzione arcigna, tirannica, che teneva sotto l'oppressione i propri popoli, entità in qualche modo autosufficienti, pronte a vendicare, a lottare per la propria libertà, per la propria indipendenza. E da questo punto di vista si è immaginato che la traiettoria storica dell'impero austro-ungarico in qualche modo fosse predestinata, ovvero sia in qualche modo ci fosse una sorta di necessità che portasse l'impero prima alla decadenza e poi al crollo finale. Questa visione della storia che naturalmente è incardinata sull'idea che invece, a dispetto diciamo di un impero in qualche modo decadente, vetusto, gravato da questi conflitti di nazionalità, dovessero seguire stati nazionali moderni, dinamici, rispettosi del principio di autodeterminazione dei popoli, ecco, questa immagine, questa contrapposizione tra l'impero e gli stati nazionali, tra il vecchio, le vecchie tirannie imperiali e invece i nuovi stati democratici nazionali è stata largamente superata dalla storiografia. Da questo punto di vista la storiografia ormai insiste moltissimo sul fatto che nonostante ci fosse questa varietà di lingue, di culture, di religioni, i processi di nazionalizzazione all'interno dell'impero fossero tutt'altro che completi, molte persone semplicemente, soprattutto nei villaggi, non si riconoscessero in nessun gruppo nazionale. Quando ad esempio rispondevano sulla base della dichiarazione di quale lingua parlassero al censimento del 1910, molti di loro non intendevano dichiararsi come italiani, come ungheresi, come polacchi, come rumeni, non avevano diciamo la nozione moderna di appartenenza nazionale, anche perché in larga misura questo era comunque un territorio ancora, una società diciamo in larga misura agricola, con un'eccezione soprattutto relativa alla Boemia Moravia, all'area diciamo triestina e all'area delle grandi capitali di Nemuta, questa in particolare. Dunque, una visione molto più diversificata, molto più articolata, in cui diciamo ci sono certamente dei gruppi nazionalisti che spingono in qualche modo per le rivendicazioni di maggiore autonomia, soprattutto in termini di diritti culturali dei gruppi nazionali, al tempo stesso una larghissima fascia della società, si dice o dicono questi studi, indifferente alle identificazioni nazionali, irriducibile alle identificazioni e al tempo stesso leale nei confronti dell'impero e dell'imperatore. Tenete presente che, ed è una delle grandi cose che non tornava diciamo nella storiografia tradizionale, questo impero che si riteneva fosse in qualche modo antiquato, appunto diciamo piegato in qualche modo dalla violenza del conflitto nazionale e ormai incapace di soffocare i legittimi diritti delle nazionalità all'emancipazione, combatté quasi 5 anni di guerra e non ci fu nessuna significativa rivolta all'interno dell'impero. Se vogliamo trovare una significativa rivolta all'interno di un impero durante la prima guerra mondiale, dobbiamo guardare molto più a ovest, dobbiamo guardare al Regno Unito, alla rivolta dell'Irlanda, non all'impero austro-ungarico, non all'Europa centrale. Questo per dire che, diciamo, il peso anche delle narrazioni, che naturalmente avevano anche una valenza di legittimazione politica nel dopoguerra, l'idea che questi stati successori dell'impero dovessero in qualche modo giustificare la propria esistenza per contrapposizione a quanto c'era prima, che era vestito appunto come antiquato, superato, oppressivo, tirannico, liberticida, questa contrapposizione cioè, è stata in larga misura superata. E naturalmente il riflesso anche nel ripensamento della fase successiva è che la formazione di questi stati nazionali, o di questi stati che si pretendevano nazionali, ma che nei fatti erano ancora stati imperiali, era un processo tutt'altro che lineare, un processo invece molto contorto e spesso niente affatto scontato nei suoi esiti. E ad esempio, potrebbe apparire una curiosità, ma non lo è per molti versi, se diciamo inquadrato in questo diciamo, quadro storiografico, si sono cominciati a studiare anche piccole, effimere esperienze di repubbliche, di cui non conosciamo più il nome, spesso faremo fatica anche a collocare nella mappa geografica, ma che per alcuni mesi, ad esempio, furono proclamate, ebbero una vita quasi irregolare, tra la fine del 1918 e l'inizio del 1919, prima che si formassero definitivamente gli stati nazionali, gli stati successori di cui abbiamo parlato, e che diciamo assumessero il pieno della loro sovranità, il pieno dei loro poteri. Ad esempio una di queste è la Repubblica del Banato, che si collocava diciamo in un'area di confine tra le attuali Ungheria, Serbia e Romania. Un esperimento per certi versi repubblicano, in pochi mesi, gestito soprattutto da popolazioni locali che non si riconoscevano come nazionali, non si riconoscevano come ungheresi, rumeni o serbi, ma che invece erano ansiosi di creare una nuova formazione statale per governare quella difficile fase di transizione tra la guerra e la dopoguerra, ovviare soprattutto a problemi materiali, perché tenete conto che quest'area era piegata non solo dai conflitti, dunque dalla violenza, ma anche dalla miseria alla fine della guerra, in molte zone, diciamo, soprattutto dell'Europa centrale, si era letteralmente alla fame, dunque l'ansia di costruire e costituire nuove autorità statali era sentita a tutti i livelli della popolazione. Al tempo stesso non c'era la stessa ansia perché queste nuove istituzioni, queste nuove autorità necessariamente dovessero presentarsi come autorità nazionali. E appunto la Repubblica del Banato, durata appunto alcuni mesi, è uno di questi esempi. Ne vedremo, credo, più avanti un altro, ve lo mostro subito, è l'Austria tedesca e la Boemia tedesca, al confine tra, in quei territori che poi si sarebbero chiamati i Sudeti, che hanno diciamo, una risonanza anche per certi versi sinistra in relazione alle vicende del 1938, un'area soprattutto di lingua tedesca, ma non solo, bene, si fece l'esperimento di costituire anche qui una repubblica che durò circa 3 mesi e che in qualche modo però assunse le proprie funzioni e cercò di gestire la difficile transizione tra lo stato di guerra e lo stato di pace. Perché, diciamo, in qualche modo interessarsi a questa esperienza apparentemente effimere, destinata in qualche modo a scomparire nel corso della storia? Beh, è interessante perché rende l'idea di quanto contorto, quanto tortuoso sia stato il percorso della formazione dei nuovi stati e quanto i nuovi stati rispondessero a diverse logiche, non solo e non necessariamente nazionali. Questo qua si può, dunque, molto rapidamente, vi mostro ancora alcune mappe, lo stesso, per certi versi, lo stesso discorso che vi ho fatto sulla Polonia e sulla, in generale sulla Ungheria si può replicare per ciascuno degli stati successori. l'Ungheria, uscita da Zrenone, o il Regno di Romania, la Cecoslovacchia, stati che in qualche modo si pretendevano nazionali, ma che al loro interno rispettavano un'estrema varietà di popolazioni, e in questa varietà, diciamo, si andava a negoziare per la prima volta i rapporti tra maggioranze e minoranze. E, diciamo, questa rinegoziazione dei rapporti tra maggioranze e minoranze era un elemento di novità rispetto, diciamo, alla vecchia costruzione imperiale, produssero, diciamo, tensioni e un'escalation, diciamo, di tensioni che avrebbe poi reso questi stati strutturalmente instabili, strutturalmente deboli. Non a caso molti di loro sarebbero durati meno di 20 anni, spesso anche molto meno. Stesso discorso si può fare per il Regno di Croazia e Slovenia. Ecco, vedete, questa è una mappa linguistico-culturale di quei territori che poi appunto furono definiti come dei Serbi Croati Sloveni. Anche qui per un mese in realtà lo Stato si chiamò degli Sloveni Croati e Serbi, in cui i rapporti stessi, per dire, tra le tre entità, tra i tre popoli che dovevano essere costitutivi del nuovo Stato, erano in discussione, erano in via di rinegoziazione. E naturalmente questi negoziati, questi rapporti erano soggetti a continue tensioni e controversie. E poi vediamo, diciamo, avviandomi alla conclusione, anche quello che riguarda più da vicino l'Italia. Cioè, come vi dicevo, in questo contesto credo che sia interessante considerare l'Italia anche un paese successore dell'impero austro-ungarico. Innanzitutto, naturalmente, perché i territori acquisiti, quelli che vedete su questa mappa in particolare, appartenevano all'impero austro-ungarico, diciamo, come dicevo prima, la provincia, diciamo, di Trento e Bolzano, Istria e Trieste, diciamo, per intenderci, e naturalmente soprattutto questo, il confine orientale fu soggetto a tutto quell'insieme di tensioni e di conflitti per la cui definizione occorsero almeno 2 anni in una prima fase, fino al Trattato di Rapallo del 1920, e per quanto riguarda la città di Fiume Rijeka, fino al Trattato di Roma nel 1924. Dunque, la definizione soprattutto Trattato di Roma, tra gennaio del 1924, e diciamo la definizione, come dicevo, del confine orientale è particolarmente complicata, perché naturalmente coincideva con la definizione di un confine tra un'entità, il Regno, diciamo, d'Italia già esistente, e un'entità invece, il Regno di Serbia, Croazia, Slovenia, che poi dal 29 si sarebbe chiamato Regno di Jugoslavia, che era la misura nuova, non era una mera estensione del vecchio Regno di Serbia, ma era la costituzione di un nuovo Stato, che pretendeva in qualche modo di rappresentare in forma uguale appunto i suoi popoli costitutivi, quello serbo, quello croato e quello sloveno, per quanto, come abbiamo visto, ci fossero sul piano molte altre minoranze, diciamo. Dunque ci fu un problema naturalmente nella definizione e nella stabilizzazione di questi confini, e come sapete qui, soprattutto a partire dalla conferenza di Versailles, il governo italiano giocò in qualche modo una doppia carta, una scelta che in qualche modo si rivelò perdente sul piano delle trattative internazionali. Da un lato la rivendicazione dei territori sulla base del patto di Londra firmato nell'aprile del 1915, quel patto che aveva in qualche modo sancito la fuoriuscita dell'Italia dalla triplice alleanza, insieme alla Germania e alla Slovenia, e l'adesione dell'Italia all'intesa, diciamo l'alleanza appunto con il Regno Unito e la Francia. Passaggio che implicava in forma di compenso territoriale appunto molti dei territori che poi l'Italia avrebbe acquisito, sulla base però appunto di un trattato internazionale che, come diceva all'epoca, fu firmato segretamente ed era di cui fu tenuto all'oscuro lo stesso Parlamento. Dunque alla trattativa di pace nella sala degli specchi del Palazzo di Versailles, il delegato italiano, il ministro Vittorio Emanuele Orlando, da un lato rivendicò i territori sulla base del rispetto dei termini di quel trattato. D'altra parte però, con l'idea di estendere, diciamo, l'espansione territoriale del Regno d'Italia, che, diciamo, aveva appunto vinto effettivamente la guerra, ad altri territori, innanzitutto Fiume, ma quella Dalmazia, fino anche alle rivendicazioni sull'Asia minore, in Anatolia in particolare, giocò la carta invece di un altro tipo di diciamo motivazione, quella dell'autodeterminazione dei popoli, e in particolare quella della volontà di Fiume della Dalmazia di diventare italiana. Effettivamente il 30 ottobre del 1918 a Fiume si era svolto un plebiscito a favore, è stato vinto diciamo da una maggioranza italiana, occorre tenere presente naturalmente che fu in qualche modo una consultazione manipolata a cui non partecipò certamente l'intero corpo elettorale fiumano, e diciamo al tempo stesso occorre tenere presente quanto fosse difficile e delicata la situazione della città di Fiume, città che era appartenuta all'impero austro-ungarico, in particolare era sotto il regno di Ungheria, città portuale, multiculturale, multinazionale, multireligiosa, come tante delle città diciamo dell'Europa centro-orientale, in cui naturalmente l'elemento della rivendicazione della sua italianità costituiva un fattore dirompente e destabilizzante. Ora, naturalmente non vi racconterò tutte le vicende, peraltro molto note, che scandirono la vicenda fiumana nel dopoguerra, dall'occupazione dalmaziana fino all'esperienza diciamo della città autonoma governata da Planella, e infine l'annessione della città all'Italia appunto nel 1924. Occorre tenere presente che Fiume, come molte altre città però dell'Europa centrale e orientale, era una città che in qualche modo innanzitutto cercava di disfarsi della sua eredità imperiale, e a fatica in qualche modo si disfava di questa dimensione imperiale. A lungo l'esperienza di Fiume, soprattutto attraverso la prospettiva, diciamo, la lente della vicenda dalmaziana, è stata letta in rapporto come prefigurazione della marcia su Roma, in rapporto alla crisi diciamo del primo dopoguerra e all'ascesa poi del fascismo. Il modello diciamo di governo anche politico della città da parte di D'Annunzio, l'esperienza dei legionari come momento diciamo anche in qualche misura genetico e comunque anticipatore dell'esperienza poi fascista. Credo che in realtà tra le due esperienze ci siano rapporti ma anche significative, profonde differenze, e soprattutto credo che sia importante ricollocare la vicenda dell'intera città di Fiume in quella dimensione che vi suggerivo prima, di una realtà molto più ampia che riguardava l'intera Europa centrale orientale, in cui molte città dal carattere plurale, aperto, multietnico, multiculturale, multireligioso, nel dopoguerra si trovavano a decidere della propria appartenenza e della propria sovranità, e questo generò enormi conflitti, enormi lacerazioni interne. Al tempo stesso, per chiudere ancora diciamo, la questione relativa all'Italia del dopoguerra come stato successore dell'impero, occorre tenere presente che non solo l'Italia naturalmente ereditò in qualche misura sotto il profilo territoriale appunto questi nuovi confini, e dunque queste questa nuova estensione, questa nuova fisionomia territoriale. Al tempo stesso l'Italia, e questo invece ha a che fare davvero, potremmo eventualmente tornarci anche in sede di discussione, con le origini del fascismo, l'Italia si trovò a che fare con un enorme vuoto di potere. Cioè, quell'enorme spazio che fino a pochi mesi prima, l'autunno del 1918, era occupato e amministrato dall'impero austro-ungarico, che tenete presente era il nemico storico dell'Italia, era, come dire, lo Stato contro il quale si era dispiegato il progetto risorgimentale, il progetto di costruzione di uno Stato nazionale italiano, questo nemico storico era scomparso. E l'Italia in qualche modo si trovò a misurarsi con un vuoto geopolitico enorme che aveva, come abbiamo visto, anche dato luogo a conflittualità, instabilità, a problemi di ridefinizione di uno spazio, quello dell'Europa centro-orientale, che erano aperti. E l'Italia in qualche modo fu investita da questo enorme vuoto di potere che sta qui. Ma questo non a caso poi molti dei progetti anche di espansione imperiale fascista avrebbero guardato verso quei territori, verso l'Europa centrale e orientale, innanzitutto verso Balcani. Ma diciamo questa è una digressione su cui eventualmente si potrà tornare. Vorrei in conclusione, diciamo, dire due parole sulle, come dire, implicazioni e le conseguenze di più lungo periodo di tutta questa caotica transizione e difficile ricomposizione di un ordine europeo sulla scia della Grande Guerra. Bene, da un lato tenete presente che diciamo, questa disintegrazione si riverberà anche sul vicino Oriente. E dunque la disintegrazione in particolare dell'impero ottomano, come vi accennavo, fu anche un momento di ricomposizione di quel Medio Oriente, diciamo, che fu diviso nelle sfere di influenza attraverso il sistema di mandati che erano legati alla Società delle Nazioni tra l'impero francese e l'impero britannico. L'impero francese si garantì in qualche modo l'amministrazione della Siria e del Libano, l'impero britannico dell'Iraq e della Giordania. Il sistema dei mandati però imponeva alle potenze coloniali di implementare un regime diverso da quello coloniale, diciamo, stabile. Si trattava in realtà di gestire questi territori in vista di possibili poi concessioni anche di larghe economie, financo dell'indipendenza. Dunque regimi in qualche modo diversi da quelli, diciamo, del controllo e dello sfruttamento coloniale in senso più classico. Questo vedete, diciamo, più da vicino appunto la visione del Medio Oriente sulla base dei mandati. Bene, come vi dicevo, quali implicazioni? Senz'altro una delle implicazioni fu che tutti quei gruppi nazionalisti che non si riconobbero nell'ordine del dopoguerra o che furono frustrati, insoddisfatti dall'ordine del dopoguerra, cominciarono fin da subito a alimentare ansie, progetti, aspirazioni di una vincita, di un rovesciamento, di una riconfigurazione ulteriore, in questo caso ancora più radicale, del nuovo ordine europeo. E appunto, fascismo da un lato e poi seguito il nazismo dall'altro, senz'altro si iscrivono in questo processo storico di rivisitazione, riconfigurazione appunto dell'ordine europeo a partire dall'insoddisfazione anche radicale per la sistemazione raggiunta all'altezza del 1922-23. Ma non solo, molte delle minoranze nazionali che in qualche modo videro i propri diritti oppressi dalle nuove maggioranze nazionali che gestivano i nuovi stati successori degli imperi e che dunque non videro in qualche modo riconosciuta la possibilità a loro volta di costituirsi in uno stato, alimentavano forme di, si chiamava, revisionismo territoriale, che poi, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, sarebbe diventato vero e proprio aperto collaborazionismo con i regimi, diciamo, occupanti naziste e fasciste. Allora, in questo senso pensate ai gruppi nazionalisti ucraini, ai gruppi nazionalisti slovacchi, ai gruppi nazionalisti ungheresi, ai gruppi nazionalisti croati. Gruppi nazionalisti che non videro nell'ordine del dopoguerra, non esisteva una Croazia, non esisteva una Slovacchia, non esisteva un'Ucraina, esisteva un'Ungheria ma profondamente multiata dal Trattato di Trianon. Bene, questi gruppi videro nel collasso dell'ordine, diciamo, universale, per così dire, provocato dall'occupazione da parte delle forze dell'Asse e delle forze nazifasciste e la creazione del nuovo ordine europeo libero, l'occasione per costituire finalmente quegli stati la cui vendicazione risaliva al primo dopoguerra e che però non si erano realizzati effettivamente nel primo dopoguerra. E quindi progetti statali furono in parte realizzati, sono stati indipendenti, creato una forma, diciamo, di autonomia, di autonoma organizzazione statale dell'Ucraina, il regime collaborazionista slovacco, il regime collaborazionista, diciamo, ungherese. Questo insieme di esperimenti che durarono anche qui pochi anni, in certi casi addirittura pochi mesi, però si iscrivono in questo più lungo processo storico avviato con la fine della Prima Guerra Mondiale e in cui, diciamo, la configurazione di un certo ordine aveva senz'altro lasciato ai margini la realizzazione delle aspirazioni di altri gruppi nazionali che appunto sarebbero emersi con la Seconda Guerra Mondiale. Infine, per avvicinarci decisamente più ai giorni nostri, tenete conto che anche molte delle crisi di oggi, e in primis menzionerei due crisi, quella russo-ucraina, avviatasi nel 2013-2014, e la guerra civile siriana, hanno molto a che fare con la storia che vi ho raccontato. Cioè il problema della definizione dei confini all'interno di spazi post-imperiali ebbe, diciamo, lasciò eredità profondissime. In quali misure si, lo vediamo qui, dovevano definire i rapporti tra le comunità linguistiche e culturali russe e quelle ucraine, soprattutto in spazi di forte, diciamo, sovrapposizione, interrelazione, quali per esempio quelli del Donbass, l'area in cui si è combattuto, in parte si continua a combattere una strissima guerra civile a partire dal 2014. Oppure, come ridefinire uno spazio come quello mediorientale, in particolare quello siriano e iracheno? Avete visto, entrambi erano mandati, uno, diciamo, britannico e l'altro francese. All'epoca furono tracciate delle linee divisorie estremamente, diciamo, astratte, razionali dal punto di vista dei negoziatori di questo nuovo ordine, ma che non corrispondevano ai gruppi realmente esistenti. E tra i gruppi esistenti, naturalmente, esisteva anche il gruppo curdo, di cui peraltro il Trattato di Sèvres, che era quel trattato che aveva in prima battuta definito la pace con l'impero ottomano, invano avevano cercato di vedere riconosciuti i propri diritti alla costituzione di uno Stato indipendente ed erano stati negati. Bene, le vicende che a partire dal 2011, in parte anche collegandosi con quelle della guerra irachena che risale addirittura al 2003, rimandano ancora una volta alla difficoltà di stabilire confini certi e netti all'interno di un'area estremamente intricata sotto il profilo religioso, culturale e linguistico. E qui, diciamo, appunto, una formazione come quella dell'Impero Ottomano era riuscita in qualche modo a garantire forme di coesistenza che, una volta, diciamo, distolto questo contenitore più ampio, sono periodicamente, diciamo, esplose. E dunque, per chiudere, potete poi rispondere a queste domande se ci saranno, la storia che in qualche modo si è avviata nel 1917-18 e che è proseguita per alcuni anni, quel caotico e quella caotica fuoriuscita dalla prima guerra mondiale, accumularono nodi, contraddizioni, tensioni che sarebbero periodicamente esplose. In un primo caso nella seconda guerra mondiale e le tragedie, diciamo, che porta con sé, ma molti di questi nodi, di queste contraddizioni, arrivano fino ai giorni nostri. E in qualche modo tenere presente che i lunghi, diciamo, di questa storia e anche le eredità sedimentate in termini di conflitti, di contrapposizioni, aiuta perlomeno a capire meglio, se non a risolvere, molti di questi conflitti. E io mi fermerei.